È uno tra gli argomenti di cui leggiamo più spesso, lo troviamo in libreria, ci sono libri scritti apposta, articoli, post sui social. Sto parlando del time management, della gestione del tempo. Quanto abbiamo letto appunto sulla gestione del tempo, e se lo abbiamo fatto, evidentemente è perché facciamo fatica ad organizzare il nostro tempo, tempo per lavorare, tempo per studiare, tempo per la nostra famiglia, per la gestione delle attività domestiche o per il nostro tempo libero. Quindi se anche tu appunto fai parte di questo popolo che ha problemi nella gestione del tempo, proviamo ad affrontarlo insieme questo problema e attraverso l'esperienza personale magari trovare delle soluzioni, dei modi per aggirare l'ostacolo e gestirlo in maniera che non sia il tempo a gestire noi, ok? Allora, se mi hai già ascoltato in podcast precedenti o hai visto qualcuno dei miei video sul canale YouTube Ayurvedicamente, sai che io non parlo mai di metodo. Questo perché io adoro la Ayurveda, è la mia passione, è il mio modo di vivere, e in Ayurveda la descrizione dell'essere umano è come un essere unico. E quindi siamo tutti diversi. Questo è il motivo per cui io non riesco appunto a parlare di metodo, perché magari può funzionare per il 70-80% delle persone, però poi mi rimane scoperto sempre un 20-30%, e quindi io devo riuscire a trovare dei modi differenziati e adattabili a ciascuno di noi affinché tutti possiamo entrare in una via di cambiamento. Allora, per iniziare appunto con le esperienze e quindi con quello che un po' mi ha aiutato a costruire la mia metodologia personale, quindi il mio modo di gestire il tempo in tutti i comparti della mia vita, una delle prime cose, e penso anche una delle più scontate, l'avete sicuramente già anche sentita, è quella del ordine e organizzazione. Prima di iniziare qualsiasi attività, prima di iniziare a registrare questo podcast, pulire la cucina o un'attività lavorativa all'esterno o nel mio studio, quello che faccio è mettere ordine. Un ambiente ordinato, non caotico, mi permette di essere molto più produttiva, di avere a disposizione tutto quello che mi serve, di fare soprattutto spazio nell'attività mentale, quindi di avere una visione meno offuscata, più chiara e nitida delle cose da fare, step by step, passo dopo passo. Quindi organizzare e ordinare lo studio, la scrivania, l'ambiente che dobbiamo andare a lavorare, o qualsiasi ambiente in cui ci troviamo. Poi quello che dovremmo fare tendenzialmente, prima di poter dire sto gestendo male il mio tempo, lo sto spendendo male, è sapere come lo investiamo e quindi scoprire come spendiamo il nostro tempo. Questo è un esercizio abbastanza facile che mette un po' a dura prova la nostra memoria, ma che possiamo fare magari a fine settimana con carta e penna, un bel diario, e scrive un po' come abbiamo trascorso la settimana, come abbiamo impiegato il nostro tempo, dove lo abbiamo focalizzato maggiormente. E quindi una volta che abbiamo ben chiaro come abbiamo investito il nostro tempo, allora lì possiamo anche vedere quanto tempo abbiamo a disposizione, quanto tempo magari ci resta per fare delle cose per noi, per esempio, o quanto tempo invece, l'esempio più classico che facciamo è quello del verificare quanto tempo magari passiamo sui social, e quindi controllando appunto attraverso la gestione del tempo nell'applicazione sul telefonino quanto tempo dedichiamo appunto a scrollare le notizie sui social, e quindi magari lì capire effettivamente quanto tempo noi possiamo dedicare a fare altro. L'altra cosa che possiamo fare è decidere di lavorare a blocchi, quindi scegliere nell'arco della giornata dei momenti da dedicare alle diverse attività e dare un tempo di durata per quell'attività, una durata che però sia realistica. Quindi se io so di dover preparare per esempio una conferenza e questa conferenza è tra un mese e io ho bisogno di una settimana in totale, quindi 7 giorni per preparare il materiale per quella conferenza, io lo dividerò nell'arco delle 4 settimane e cercherò di dedicare ogni giorno, magari o ogni 2 giorni o ogni 3 giorni, un momento specifico durante la giornata, un'ora, 2 ore, ma deve essere, ripeto, realistico, quindi devo sapere che il mio picco di attenzione riesce a resistere per 2 ore nella ricerca delle informazioni per creare il materiale per quella conferenza. Potete mettere il timer sul telefonino, potete utilizzare il sistema del timer da cucina. L'importante è che nel momento in cui decidete di dedicarvi a quel blocco, che sia appunto lo studio, il lavoro, una passeggiata, le attività domestiche, non ci sia nessuna interferenza. Quindi siate voi e quell'attività. Quindi via le notifiche, via i telefonini, via qualsiasi cosa vi possa distrarre da quella mezz'ora, un'ora o 2 ore da dedicare a quel blocco specifico. Quindi scegliere di dedicare quella piccola parte a quell'attività, fosse anche leggere 10 pagine del libro. Leggete il libro, mettetevi sul divano, telefonino a molta distanza da voi o silenziatelo, così da non farvi distrarre. Ma io consiglio sempre di metterlo lontano perché se semplicemente si illumina, la vostra attenzione si sposta subito sulla curiosità di sapere che cosa è successo. Bene, tranquilli, non succede nulla di grave che non può essere rimandato a 10 pagine del libro successive. Posso farlo in questo modo, oppure, visto che io, per esempio, sono una persona con un carattere volubile, diciamo così, quindi ho delle giornate di grande creatività e giornate di minor creatività, io, per esempio, mi divido il lavoro in blocchi verticali, ovvero so che la mattina lo percepisco subito se è una giornata creativa e quindi quel mattino lì mi dedico a fare la programmazione, a registrare audio, a registrare video, a mettere insieme tutte le idee possibili e immaginabili in modo da ottimizzare il lavoro perché so che magari il giorno dopo, 2 giorni successivi, per motivi appunto di minor creatività o perché ho degli impegni lavorativi che non me lo permetteranno, non sarò in grado di lavorare appunto sui contenuti o sul materiale che mi occorre e quindi ottimizzo facendo tutto quanto in un'unica giornata o in un'unica mattinata cercando di dare il massimo. È anche vero che noi donne soprattutto abbiamo un legame temporale anche diverso che è quello appunto con il nostro ciclo e nell'arco del nostro ciclo femminile abbiamo appunto dei picchi di produttività e dei giorni in cui siamo meno produttive e quindi sarebbe anche importante conoscere appunto esattamente le fasi del nostro ciclo e a che momento a livello di creatività e di produttività corrispondono per poter anche programmare al meglio il nostro lavoro. Altra cosa che sicuramente già conoscete, abbastanza scontata, ma mettiamola nell'elenco delle possibili soluzioni e metodi, è la to-do list, quindi la lista delle cose da fare. O quella che potrebbe essere appunto una lista secondo il punto di vista della matrice di Eisenhower, quindi dividendo quelle che sono le attività in attività da fare immediatamente, quindi non prorogabili, attività da pianificare magari per dopo. Attività che posso delegare perché soprattutto noi donne spesso abbiamo questa tendenza a dire faccio prima a farlo da sola perché se lo devo spiegare a qualcun altro impiego troppo tempo, ok? Quindi impariamo anche a delegare, a far fare magari non in maniera perfetta come lo faremmo noi, le cose a qualcun altro. Piano piano, standogli dietro nel tempo, impareranno a farle meglio, però quantomeno abbiamo liberato un piccolo blocco di tempo nell'arco della nostra giornata e non ci sentiamo appunto sovraccaricate dalle cose da fare e sempre in affanno come il cricetino sulla ruota. Quindi da fare immediatamente, da pianificare per dopo, attività che possiamo delegare e poi attività che magari possiamo eliminare. Alle volte appunto ci facciamo delle liste di cose da fare dove andandole ad analizzare realmente, poi scopriamo che ci sono delle attività che sono effettivamente superficiali o non così importanti e che possiamo magari per quel giorno, per quella settimana eliminare e spostarle in un altro periodo dell'anno oppure non utili affatto e quindi che possiamo proprio cancellare dalla nostra to-do list. Uno dei motivi per cui in Ayurveda consigliamo di alzarci presto è proprio perché il mattino ha l'oro in bocca, chi ben comincia a metà dell'opera, la mattina abbiamo la possibilità appunto di creare la nostra to-do list, che può essere la lista delle attività giornaliere, lavorative o domestiche, o magari la lista della spesa o la pianificazione dei pasti. Un momento, un istante da dedicare appunto sfruttando questa creatività del mattino per portarci avanti con il lavoro dell'arco della giornata e quindi fare appunto un po' di ordine e disciplina all'interno di questa mente che vi ricordo dal punto di vista ayurvedico è governata da Vata, che è appunto il sistema nervoso, e all'interno c'è questo prana, questa attività mentale che spesso tendiamo a far lavorare in eccesso. Se invece possiamo fare in questo modo, quindi utilizzando questo sistema anche delle to-do list, non facciamo altro che materializzare un po' quella bellissima immagine di Silente che alla sera, con la bacchetta, svuota i pensieri e li fa scivolare nello svuotatoio. Quanto sarebbe bello fare una cosa del genere? Beh, ogni volta che noi comunque mettiamo su carta qualcosa, svuotiamo la mente e sappiamo che quella cosa in parte è già stata improntata, non fatta, ma improntata. Poi ancora possiamo automatizzare le attività produttive, ok? Quindi, per esempio, nel nostro lavoro, per chi come me lavora appunto anche con tutti gli strumenti informatici, con i social, posso fare una pianificazione, un'automatizzazione e utilizzare delle app specifiche affinché poi tutto il lavoro che ho pianificato possa andare online in automatico senza che io stia lì a preoccuparmi la mattina di mettermi le sveglie per mandare la newsletter, per pubblicare il post. Ma questo, per esempio, posso farlo anche un po' in casa. Posso ad esempio prendere, esistono degli apparati che si collegano appunto alla rete elettrica, che sono delle sorte di multipresa che sono da organizzare, quindi da programmare, che mi permettono magari di dire ok, domani mattina alle 5 e mezza devo far partire la lavatrice. Attacco questo apparato alla rete, lo programmo e io magari mi sveglio alle 6 e mezza, la lavatrice è già partita. Certo, direte voi, poi occorrerebbe anche l'apparato che ti permette durante l'arco della giornata, quando la lavatrice ha finito, di stendere i panni. Piano piano magari arriveremo anche a questo, ma nel frattempo posso appunto automatizzare un'attività che non sta a risiedere lì all'interno della mente e mi logora al risveglio con l'idea del mi devo alzare presto, un'ora prima magari del solito per mandare avanti la lavatrice. Così posso farlo con tutte le altre cose che ho come apparato elettronico dentro casa, che può essere scaldare il bagno piuttosto che mandare avanti la lavatrice. Ok, questo giusto per fare un esempio, ma magari ci sono tantissime altre attività che possiamo automatizzare per renderle produttive inizialmente da sole senza il nostro intervento. E poi nel fare l'elenco delle attività, una delle nostre abitudini purtroppo è quella di mettere all'ultimo posto la cosa un po' più noiosa, quella più difficile, quella più ostica. Il trucco, questo anche probabilmente lo avrete già letto, è quello di affrontare prima il compito più difficile. Toglietevi il dente del giudizio subito. È una cosa che spesso capita anche quando si va all'università. Quando vediamo il tomo da 1000 pagine dell'esame di diritto privato, lo releghiamo all'ultimo per toglierci magari quelli più facili, che ci diano magari motivazione e poi ci incastriamo appunto con l'ultimo esame. Niente di più sbagliato, dovremmo iniziare appunto a toglierci quel mattone e poi dedicarci alle cose più piacevoli. La motivazione si genera sempre con l'azione, ok? Poi andando avanti, anche se abbiamo tutto il giorno a disposizione, restringi sempre il tempo in ore. È un'altra abitudine, è un altro modo anche di reagire del nostro sistema nervoso. La nostra predisposizione è appunto quella di pensare: ah, vabbè, ma tanto ho due cose da fare, ma ho tutta la giornata per farlo, quindi c'è tempo, ok? No, facciamolo subito, così magari ci resta anche del tempo da dedicare al nulla fatto bene, all'ozio, alla respirazione, alla meditazione, a leggere un libro, a fare una passeggiata. Ok? Quindi quando sapete di avere tutto il giorno a disposizione, dovete fare soltanto poche cose, non dite a voi stessi, a voi stesse che tanto c'è tutto il giorno a disposizione. Toglietevi subito il pensiero e poi avrete tutto il tempo da dedicare ad altro. È così che il tempo spesso si crea. Non capiterà tutti i giorni una situazione del genere, ma io vi sfido a scrivermi nei commenti che almeno una volta non vi sia capitato appunto una condizione del genere. Quindi di sapere di avere magari una sola attività da fare e avere tutto il tempo per farlo e magari ridurvi all'ultimo momento prima di cena per farla. E poi dobbiamo imparare anche a dire no. Spesso ci ritroviamo appunto nell'affanno delle tante cose da fare, proprio perché istintivamente ogni volta che ci hanno chiesto di partecipare a qualcosa di nuovo, di intraprendere un nuovo progetto, di dare una mano, di fare qualcosa al posto di qualcun altro, la prima sensazione è stata quella del sì, lo faccio io, per poi renderci conto magari 3 secondi dopo che ci siamo sovraccaricati di un'attività che non possiamo inserire in quelle che sono già le tante attività giornaliere. Quindi è un no che ci aiuta a vivere meglio. Non è egoismo, ma è sano altruismo, ok? Quindi questa proprio mettetevela come prima frase importante, è imparare a dire no quando serve. E poi ultima cosa importantissima, ma anche questa, ripeto, per fortuna negli ultimi anni è una delle cose che viene più ripetuta, quindi la sentite più spesso, è evitare il multitasking. Per anni ci hanno detto che si è più bravi se si fanno tante cose tutte insieme. Non è vero. È inversamente, proporzionale il risultato e la produttività, ma anche proprio la qualità del lavoro quando io faccio più cose tutte insieme. Esistono delle tabelle che lo dimostrano, ce n'è una facilissima, molto bella, molto carina all'interno di uno dei Master and Commander in gestione del tempo ed è il Andrea Giulio Dori. Quindi se leggete il suo libro sulla gestione del tempo, c'è proprio una piccola paginetta con un trafiletto con questa tabellina sull'inversamente proporzionale del multitasking. Quindi ti dimostra come tornare indietro alla prima attività che avevi aperto o iniziato a fare, mentre ne hai aperte altre 3-4, la prima comincia, devi riprendere le redini, devi ritornare sul punto, devi rifocalizzare, quindi quello è tempo perso. È una cosa che capita spessissimo, capita anche a me, capitava prima, devo dire che anche utilizzando questi piccoli strumenti, anche mettendo appunto questi consigli sono riuscita a modificare il mio modo di vivere le giornate, quindi essere nel famoso qui e ora, che non vuol dire non preoccuparsi del futuro, ma avere tutto quanto abbastanza sott'occhio. Poi chiaro che può sfuggire qualche cosa e che ci siano delle giornate che comunque si accavallino l'uno con l'altro, ma io ho la mia agenda dove appunto matita e gomma scrivo le cose da fare, da quelle personali a quelle lavorative, e poi cerco appunto di avere un'idea già il giorno prima per il giorno dopo di quello che è il menù di pranzi e cene se siamo a casa o di come gestirmi in caso di pasti fuori e poi appunto mettendo insieme tutti questi piccoli suggerimenti riesco a dedicarmi come in questo momento a fare questo podcast, essere qui con voi e dedicarmi solo a questo senza pensare che ore sono in questo momento e l'attività che dovrò fare dopo, perché è tutto già più o meno ben strutturato, ben organizzato. Questo mi permette di respirare più in maniera approfondita, quindi di sovraccaricare il meno possibile il mio diaframma, di avere meno tensioni sulla zona dei miei trapezi, di avere la testa più libera da dedicare anche ad altre attività, come appunto non solo respirare, ma meditare e godere dei frutti delle mie attività. Dal punto di vista ayurvedico, giusto per dare quella che è la visione della materia che io adoro di più, vi ricordo che appunto l'attività mentale, quindi prana, deve essere moderatamente attiva, non troppo né troppo poco. È prana, è vata, e tutto ciò che è al di là della misura porta disequilibrio. Quindi essere in iperattività mentale giorno dopo giorno porta ad uno stato di infiammazione, oltre che di appesantimento e di questa sensazione un po' di brain fog, quindi di non chiarezza mentale. Ed è appunto un disequilibrio dal punto di vista ayurvedico di vata. E perché dovremmo portare vata in disequilibrio e poi inserire nell'attività quotidiana una routine in più per pacificarlo? anche perché già abbiamo nella nostra routine quotidiana delle attività che tendono a mantenere questo vata in equilibrio, come appunto la respirazione, la meditazione e l'automassaggio. Perché dover aggiungere delle attività extra e doverci appunto prendere cura di un pranavata che è andato oltre misura? Meglio prevenire che curare, giusto? Bene, spero che questi piccoli consigli ti possano essere di aiuto, magari scrivimelo nei commenti e se hai dei suggerimenti in più, magari qualcosa a cui io non ho pensato, ben lieta di ascoltare anche il tuo punto di vista. Ci vediamo, anzi, ci sentiamo al prossimo podcast.